Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99 cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Parliamo questa sera, vi faccio vedere questa bellissima immagine, ancora Kaiju, appunto con Omar Serafini e Gianluigi Gatti.
Tre anni fa, gli uomini di un comando specializzato in serie televisive di fantascienza operante nell'interrete vennero condannati ingiustamente da un tribunale di haters. Eluso il ban di massima sicurezza, si rifugiarono su Fantascientificast, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema o domande su serie, film, anime e piattaforme di streaming che nessuno può risolvere, e se riuscite a contattarli, forse potrete ingaggiare il famoso W Team.
Allora, partiamo con i nostri super kaiju a questo punto e direi di dare la parola al buon Omar, che adesso metto in gigantografia tutto per lui.
Oddio, un kaiju!
Oddio! Di che cosa, da che cosa vuoi partire, Omar? Da che cosa
partirei... Vuoi sì, siccome parlare un po' di kaiju è un po', cioè, in senso generico...
Perché sia chiaro, adesso noi vogliamo parlare di kaiju, della loro, non dico della loro storia, ma di come sono nati e... perché Godzilla non è ovviamente è il re dei kaiju, ma non è neanche il primo, se non mi sbaglio, Omar,
no,
vero?
No, allora, il primi, allora facciamo una distinzione, cioè come dei kaiju ormai sappiamo tutti che deriva praticamente da quell'espressione giapponese che si vuol dire strana bestia sostanzialmente, che poi per i mostroni sarebbe più corretto utilizzare Dai Kaiju, che vuol dire grande, strana bestia, però lì entriamo in sofismi veramente, entriamo in quel loop di perfezionismo che non è da noi sostanzialmente, in quanto cacciaroni. Bisogna dire una cosa sostanzialmente, noi siamo abituati ovviamente a vedere quelli che sono i due re che sono sostanzialmente Godzilla e Gamera praticamente. Forse qui in Italia Gamera è un filino più sotto Godzilla, diciamo iconograficamente parlando qui in Italia, ma anche poi tutto sommato in tutto il resto del mondo è Godzilla il vero re dei mostri, nonostante ci sia anche Gamera che ha avuto una notevole produzione in termini filmografici, soprattutto poi la cosiddetta Eisei Saga, che è quella che va dall'89 in poi, sia anche notevolmente superiore qualitativamente come storia rispetto al buon re dei mostri. Esistono poi tutta questa pletora di mostri che alcuni nascono come antagonisti ai due regnanti di qui sopra, no? Mentre invece altri sono nati prima e poi sono stati contestualizzati all'interno delle saghe soprattutto di Godzilla. Uno, per esempio, su tutti, l'esempio più lampante è Rodan, praticamente quella sorta di pteranodonte enorme, praticamente, che tra l'altro è stato anche riproposto ultimamente in Godzilla 2 King of Monsters. Rodan nasce tra l'altro con un film a sé stante, dopodiché, visto che il personaggio ha funzionato, è stato introdotto come comprimario all'interno della saga di Godzilla, prima come antagonista, poi come suo alleato. In più, dopo esiste una serie praticamente sterminata, perché io ho fatto un calcolo grosso modo a partire dal 1933, perché addirittura si parlava di kaiju nel 1933, praticamente fino ai grosso modo ai giorni nostri, parliamo di una produzione solamente cinematografica in Giappone di qualcosa come circa 200 pellicole contenenti kaiju non assimilabili a saghe, perché praticamente non, esclusa la saga di Godzilla e la saga di Gabriela, quindi parliamo proprio di...
Allora, appunto, parlando del 33, è venuto fuori, sì, appunto, questo, esatto, bellissimo, questo, sì.
Questo qui è un po' è una chicca. Prima di tutto c'è da dire una cosa, questa qui è una pellicola che sostanzialmente non esiste più, nel senso che i vari esemplari sono stati persi durante i bombardamenti americani in Giappone. E viene considerato dal punto di vista, diciamo, accademico, per modo di dire, come il primo...
Certo che è bizzarro che ci sia un King Kong perduto a causa degli americani, è bizzarro pensarci.
No, l'avevano già fatto fuori, no? Per cui l'hanno fatto fuori due volte. Tra l'altro è carina, cioè viene considerato accademicamente il primo Kaiju Ega, anche se in effetti di Kaiju Ega non si può parlare, da quel poco che... riportato da vari testi, sostanzialmente era la storia, è più una storia romantica, parla di questo attore che per campare sostanzialmente fa una sorta di live action del King Kong del 33, quello americano praticamente, e sostanzialmente si innamora di questa ragazza e ha difficoltà a spiegarle che lui per campare fa il King Kong, non so se mi spiego. Parliamo tanto di una pellicola muta anche, tra l'altro, per cui non...
sarebbe divertentissimo fare un remake.
No ma adesso...
Ah, se ci fossero gli storyboard si potrebbe fare un bel remake di questo, in effetti, eh? Cioè, tra
si riscrive da capo, dai.
Ho provato, devo dire la verità, ho provato praticamente a cercare materiale, ma al di fuori di alcuni frame come quello che c'è sopra, apparente sopra il titolo, e alcune locandine, proprio non si... è proprio una pellicola andata perduta, caduta nell'oblio, però come vi ripeto, nell'ultimo periodo dal punto di vista storiografico viene considerata come il primo Kaiju Ega, cioè film di mostri uscito in maniera assoluta.
Beh, ottima questa cosa qui, però sei andato disperso. Fate cose comunque, cioè fate coincidenze che vabbè, andiamo pure avanti. Mi sarebbe piaciuto vederlo tutto qui.
Ti ricordo, Marco, che poi parliamo di un filmino che durava mezz'ora. Poi sembrava che venisse accompagnato come le storie delle comiche classiche al piano durante la riproduzione.
Era la struttura classica di un film muto, sì. Cioè, il pianista che si metteva lì e si leggevano i cartelli, no?
Potremmo riproporlo in deep con il live action.
Ok,
interessante. Abbiamo
Marco,
due mesi e mezzo
a fare le prove col costume. Perché ovviamente lo farà Altadia, tutto anche
chiaramente
le sono... Tu c'hai, sono io, hai ancora un cosplay di Rei Ayanami, ricordatelo.
Stai buono.
Io mi sono scritto tutto, non ti preoccupare.
Stai buono lì che comunque la DeepCon, già che ci siamo, sarà dal 24 al 27 di marzo di codesto anno. A breve
sarà disponibile il modulo per l'iscrizione.
Infatti quello lì dopo lo diremo. Altra cosa, vorrei sottolineare dove trovare Omar Serafini. Per chi non lo sapesse, è un kaiju evangelist, è una persona che praticamente porta in giro il dono dei kaiju al mondo.
Pensavo porta in giro i kaiju a fare la passeggiatina,
esatto,
due volte al giorno.
E lo trovate su Latitudine Zero e anche ovviamente su Fantascientificast, dove vi obbligherò ad ascoltare tutto. Intanto è arrivato Marco Casolino e poi c'è Lobo che ci fa questo commento. Allora, infatti c'è proprio un buco, sì, di materiale cinematografico giapponese che non esiste, sì, più a causa della guerra.
Sì, confermo proprio, c'è... è andato perso, anche perché poi tra l'altro soprattutto nell'ultimo periodo, quando gli americani bombardavano le grandi città giapponesi con le bombe incendiarie, ovviamente parliamo di film ancora, cioè in cellulosa, erano le prime cose che partivano, come si dice, no? che bruciavano, e in effetti si sono perse chicche. Adesso io, ahimè, mi limito a quello che potrebbe essere fantascienza barra Kaiju Ega, però obiettivamente deve essere andato perso tantissimo materiale. Oltre, semplicemente,
come succedeva, facevano come succedeva anche da noi, che alcune pellicole venivano addirittura riciclate perché costava la celluloide, quindi si rimproponeva su pellicole già esistenti. E quindi fra il materiale distrutto, il materiale riutilizzato, perché magari all'epoca non ci si faceva troppo caso.
Era più per l'audio, eh?
Quello dell'audio era i famosi praticamente dischi che quando c'è l'ex Unione Sovietica venivano...
ma anche per le pellicole ci sono alcuni pezzi che poi vennero rigirati addirittura di Roma Città Aperta, che erano utilizzati su pellicole parzialmente già utilizzate, e poi adesso c'è tutto un processo chimico che consente di farlo in maniera più o meno avventurosa, però visto anche il costo della pellicola, alcune volte si faceva prima, poi se ne trovava poco. C'è un libro sulla storia di Roma Città Aperta che spiega questi dettagli di come si sono procurati anche riciclando spudoratamente da filmini presi chissà dove negli archivi di Cinecittà, o meglio quel poco che c'era all'epoca.
Verusca intanto ci ha ricordato che abbiamo perso intere stagioni di Doctor Who, quasi, quelle più datate.
Ma principalmente della prima.
Andiamo avanti allora con qualche animalotto, cosa dici? Vado con quello del 38, con un altro King Kong?
Allora, King Kong, ragazzi, qui non fatevi fuorviare, perché mentre nel primo poteva avere un senso nominare King Kong, qua i giapponesi hanno lanciato una moda che ahimè dopo sarà ripresa dai nostri distributori italiani, no? Dato che parliamo del 38, parliamo che era l'eco del successo del King Kong americano del 33, era ancora vivo, ovviamente hanno messo dentro King Kong, anche se King Kong non c'entrava niente. Anche qui è una pellicola questa dove compare questa scimmia un po' troppo cresciuta, infatti si può vedere dalla locandina in alto, cioè non era un vero e proprio kaiju, però una scimmia di una certa dimensione. È più un fantasy questo, sostanzialmente. Era tra l'altro un film che era in origine, anche questo è andato perso durante i bombardamenti, era un film che originariamente era diviso in due parti, dopodiché è uscita, diciamo, una versione che è quella, anche lei dopo andata persa, che riuniva, c'era un rimontaggio delle due parti per farne un film unico.
Oh, la mio storia... Dio, i primi director's cut.
Esatto, non ci può stare. ma lì era proprio per questione di Gianluigi, proprio di tempistica, cioè praticamente erano due pizze che le facevano andare una dietro l'altra, poi dopodiché invece l'hanno unita in uno. Se sentite i ritocchi del Big Bang, non sono a Londra, tendo a specificare.
Ma noi fanno folklore, quindi li accettiamo più che volentieri. Intanto un commento, decisamente una forma di riciclaggio non sostenibile, quella delle pellicole precedenti, per riprendere. Proseguite pure, avanti.
Qui velocissimamente comunque parliamo di questa scimmia che è sotto il controllo di un cattivo di un paese che viene utilizzato per taglieggiare gli abitanti del paese. Diciamo, la trama è veramente molto semplice. Ripeto, l'ho inclusa perché, oltre a essere anche questo qui un esempio di uno dei primissimi kaiju, anche questo, ahimè, ha subito la stessa sorte del precedente pellicola, ahimè è andata persa, e esiste pochissimo materiale anche su questa, per cui poche locandine oppure qualche immagine di scena.
Io intanto, guarda, ritorno un attimo qua su di noi che parliamo, perché il buon Marco Casolino ci fa notare che Omar in realtà è nel villaggio del prigioniero. Sei numero 7, giusto?
No, la matricola 14.
Ah, 14. Ah, intanto qua stanno già discutendo, arriverà un giorno un dottore dal futuro che ritornerà dal passato con le puntate mancanti. Ecco, chiuso qui il discorso del Dottor Who. Intanto, a questo punto, direi che possiamo andare avanti, visto che dobbiamo lasciare la parola dopo al buon Casolino, con Rodan alato.
No, tanto sarà colpa tua, quindi possiamo pure allungarci.
Rodan il mostro alato è un anche questo, diciamo, è il vero, diciamo, quello che può essere considerato, lasciando perdere quei due, però il primo, uno dei primissimi kaiju Ega, è veramente successivo di poco ai primi due capitoli di Godzilla, introduce Rodan, che dopo praticamente verrà assurgerà al ruolo di prima di antagonista, poi di Godzilla. E anche lui ha un merito, perché è il primo Kaiju Ega, cioè il primo film di mostri in Giappone girato completamente a colori, praticamente. Regia di Shiro Honda, è un bellissimo film, tra l'altro. Vi consiglio, era uscito da poco un'edizione in DVD, che tra l'altro è la versione integrale, perché ahimè qui in Italia è arrivata la versione spagnola, che a sua volta era una sorta di ritaglio della versione americana, che comprendeva le famose sequenze aggiuntive dell'esercito americano di combatte, eccetera eccetera, mentre invece la versione che è arrivata adesso, che è da poco uscita, mi pare 2 o 3 anni fa, è la versione proprio integrale giapponese con l'audio in italiano. È veramente una gran bella edizione. Che dire di Rodan? Rodan, anche qui la storia è abbastanza drammatica, perché probabilmente parla di questo che durante gli scavi scoprono praticamente delle uova di questo pteranodonte gigantesco, che tanto poi si scopre che aveva anche una consorte, perché Rodan aveva anche una consorte, e sostanzialmente lui si risveglia da questo vulcano, viene combattuto ovviamente dall'esercito giapponese, dopodiché alla fine, sconsolato, quando le uccidono la compagna, praticamente va a finire che si suicida gettandosi nel vulcano, perché è un finale molto drammatico. La cosa interessante è che il nome originale di Rodan era Radon, perché praticamente deriva da Radon, il gas Radon. Infatti lui aveva questa caratteristica, che quando usciva dal vulcano a contatto con l'aria diventava tutto rosso. Okay?
Sì, ma l'hanno fatto bene, secondo me, nel secondo film degli americani su Godzilla, quindi King of Monster, lui che prende vita, l'hanno fatto molto bene, secondo me è molto legato.
Quella è la locandina italiana?
Quella è la locandina italiana, sì.
No, perché stavo vedendo che sono riusciti a sbagliare completamente il disegno.
No, ma beh, quello dopo ci saranno sul discorso dei locandini italiani, i titoli adattati c'è,
no, dopo, perché vedevo che Rodan ha il becco, se non sbaglio. Tutte le versioni ha un becco
dentato, per essere
preciso. Perché qui il becco non c'è, ma ci sono solamente i denti. Ha quella specie di dita sulle ali che non ci sono.
Esatto. Sì, non ha proprio un becco a punta, è comunque un po' squadrato. Sì, Rodan di suo, sì. Però non si vede molto bene da qua, secondo me. È più la bocca di un coccodrillo. Vista, però,
la composizione è bello pure come uso dei colori, però è un altro mostro.
Rodan ovviamente è il nome che gli hanno dato gli americani, che dovrebbe essere Pteranodont, cioè una sorta di contrazione. C'è da dire una cosa su Rodan: ho trovato abominevole la versione, quella che hanno fatto, che è veramente simile a un pteranodattilo, che hanno fatto nell'ultimo anime di Godzilla, quello, mamma mia.
Intanto è
Singularity Point?
Sì, esatto.
Mi è piaciuto comunque.
No, il... Sul fatto che bello, peccato che l'hanno stravolto come...
Beh, hanno stravolto praticamente tutti quanti, è una riscrittura completa, è un po' cervellotico verso la fine, eh. Io ho faticato un attimo, però se non altro la fine ce l'ha invece che le anime di qualcuno che conosco io, vero Anno?
Stai buono te, che l'ultimo film è stato bellissimo, ci ha messo solo 15 milioni di anni. Comunque intanto Lobo ci ha detto che hai evangelizzato
un titolo che sembra un'offerta al supermercato, dai. Un 3 più 1, che dai.
Comunque volevo sottolineare che ci sono i nostri ascoltatori che evangelizzano i loro figli sui kaiju, e questa è cosa
bellissimo.
Buona e giusta. Esatto. E intanto è arrivata una domandona pesantissima: sono stati i giapponesi a fare il primo film con i mostri?
Cosa assolutamente
esattamente per mostri, cioè aspetta, i kaiju o
mostri giganti? Allora si può dire che praticamente il là è stato dato da King Kong. Se vogliamo assimilare King Kong ad un mostro gigante, ci può stare, diciamo che siamo molto borderline con la definizione, perché obiettivamente i kaiju Eiga vengono considerati ormai una categoria totalmente a parte. rispetto alla produzione del film di mostri giganti. Mi viene in mente anche tipo Il risveglio del dinosauro, La mantide assassina, quella sequenza di film americani, Tarantola, ecco.
No, parlava appunto dei mostri giganti in generale, non dei kaiju.
No, direi che il primo in assoluto, forse il primo che io sappia, il primo in assoluto è stato King Kong, praticamente. Anche perché poi
King Kong originale
33, quello che poi tra l'altro al suo interno aveva anche altri mostri, perché mi ricordo che aveva
c'era almeno un tirannosauro, se mi ricordo bene, sì. Qualcosa del genere.
Allora, Bitteto giustamente dice che si ricorda le lucertole o iguane. Secondo me dobbiamo andare veramente indietro per quelle cose lì.
Che si sbaglia con Viaggio al centro della Terra? Che c'erano delle iguane truccate da dinosauro?
Quello è successivo, perché siamo già a fine, penso, metà anni 50. Vem, che è quello che poi è il titolo originale di Assalto alla Terra, quello delle formicone in bianco e nero, tanto di Jack Reynolds, praticamente quello lì, ma parliamo di anche lui intorno al 54, mi pare.
Eh beh sì, era il periodo, perché pure in ambito editoriale la Marvel all'epoca, Timely, partì con tutte quelle testate Tales of Astonish, in cui prende Kirby si sbizzarria a creare le cose più strane. Groot veramente inizialmente era proprio, nasce come un invasore del pianeta X. Eh sì, sto coso che io sono Groot l'indistruttibile, tra l'altro parlava, non si ripeteva a macchinetta. E praticamente il Groot attuale è un'ennesima rigenerazione di quel Groot lì che cercò di invadere la Terra.
Giustamente
nella retcon attuale
bisogna dire che ogni rigenerazione si depotenzia, però
considera che il tizio allora nella storia originale lui veniva da questo pianeta X, perché pieno così dei mostri il pianeta X, ed è una specie arboritica di alberi senzienti, una cosa del genere. In inglese c'era questo latino maccheronico con cui veniva descritta la specie.
Comunque ritorniamo a Bomba
Dentro. È vero, il mondo perduto.
Infatti anche io mi ricordavo qualche cosa, ma non mi ricordavo cosa.
Ma lì in effetti siamo borderline, perché considerare i dinosauri, cioè diciamo che allargheremo troppo la base
di definizione.
In effetti c'è un simil dinosauro che viene considerato un kaiju, però io non lo nomino.
No, lascia stare, quello è Gino, non lo si nomina, quello lì.
Ma no, andiamo avanti.
Ho sbagliato, scusa. No, ma Gino Lucrezi volevo dire, io.
Sì,
scusate, non volevo dire altro io.
Allora. Omar, te l'avevo promessa che l'avrei fatto.
Lo so, me l'hai tirato.
Andiamo avanti facendo finta di non citare Heimerich. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. So show me family, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong. I don't know where I went wrong. But I can write a song. I belong to you. You belong to me, my sweetheart. I belong to you. You belong to me. Hey!
Andiamo un pochino a tamburo battente. Allora, passiamo al 58, dove Bonnie Shironda dirige questo Daikaiju Baran. Tra l'altro, Daikaiju Baran è il primo esempio di coproduzione di un Kaiju Eiga, cioè praticamente con la, adesso non ricordo più cos'è, la Cory, la Cory Production, praticamente, che era la casa di produzione americana, decide insieme alla Toho di fare questo praticamente Kaiju Eiga, che viaggiava praticamente la produzione in parallelo, cioè nel senso contemporaneamente veniva girata la versione per il mercato giapponese e la versione per il mercato occidentale. Perché cosa succedeva prima? Prima sostanzialmente cosa facevano gli americani? Compravano le pellicole, non so anche a che livello di licità lo facevano, però praticamente introducevano a forza delle scene girate in maniera postuma per adattare il film al mercato americano o prevalentemente occidentale, mentre invece con Daikaiju Baran proprio si fa un'operazione completamente diversa, cioè proprio nativamente si fa un girato contemporaneamente delle due versioni. Daikaiju Baran tra l'altro si fa anche un salto indietro, perché si ritorna al bianco e nero, ahimè, ed è un film dimenticabilissimo, cioè classico film di mostri praticamente, cioè lui esce, viene risvegliato, esce fuori, fa casino, poi viene rispedito, esce da un lago praticamente, fa casino e viene ricacciato nel lago. La cosa buffa di Daikaiju Baran, che praticamente lui era una sorta tipo scoiattolo volante praticamente, per cui non è che volava, faceva questi balzi lunghissimi, apriva le membrane e planava sostanzialmente. Un scoiattolino, piccoletto. La cosa buffa è che nella versione americana tutte le scene in cui lui plana sono state completamente omesse praticamente.
Vabbè. Comunque,
perché mi stupisco?
Scusa Marco, non l'ho detto, Daikaiju Baran è inedito in Italia.
Ah, ok, perfetto. Allora, passo con quello successivo che vediamo. Ah, no, un errore.
No, no!
Ho sbagliato! aspetta, ecco, scusami, era questo qua. Eccoci.
Oh. Allora,
Mosura abbiamo.
Mosura, che praticamente poi sarebbe il nome originale di Mothra, praticamente. Qui viene nel 61 viene introdotta quella che viene definita la regina dei mostri, cioè Mothra, si chiamava la Mothra per comodità, che tra l'altro
Marco Casolini tirema conto, te lo dico, cioè lasciate so, Gino.
Allora,
ma lui vive in Giappone, conosce i veri kaiju, quindi
infatti
no, vai pure avanti con Mothra, vai perché no, è uno dei più belli secondo me di Mothra.
No, Mothra, a parte essere secondo me bellissimo, perché Mothra è cucciosissimo come mostro, però al di là di quello tanto il film è bellissimo, Mothra, anche lui in Italia, però vi consiglio, scusate che adesso lo prendo. Eccolo qua, è uscito praticamente l'anno scorso questa splendida versione in Blu-ray, praticamente, tra l'altro c'è la doppia versione, per cui c'è la versione originale giapponese e quella americana. Vi consiglio l'acquisto perché è veramente un ottimo prodotto, bellissimo, c'è fatto, poi tra l'altro rimasterizzato, veramente
questo,
bello.
Questo lo metto in lista di sicuro, questo qua, allora, perché...
Mothra è bellissimo. Il film è bellissimo perché sembra molto un film Disney, perché proprio è ambientato in questo mondo fatato. Bello, bello veramente. Dopodiché, ovviamente, Mothra ha avuto un grandissimo successo. Vedremo più avanti. Ha avuto addirittura un remake e due seguiti successivamente, ma soprattutto diventa una sorta di coscienza di Godzilla sostanzialmente, anche se ultimamente, l'abbiamo vista anche, diciamo, anche nell'emanazione del Monsterverse della Legendary ultimamente, viene considerato un po', come dire, la parte buona di Godzilla, che anche se inizialmente è una sua antagonista, poi diventa una delle sue più fedeli alleate, ecco.
Intanto comunque Casolino-san ci ricorda che lui sa il giapponese, Motsu uguale Musura, ecco, va bene. E vuoi che andiamo avanti o, sì, o continuiamo a sentirci alle scuole superiori giapponesi quando finisce la lezione? No, vabbè, è una battuta. Salutiamo anche Zach Walker che è appena arrivato. E andiamo avanti, vuoi passare oltre?
Sì, passiamo molto velocissimamente perché proprio per dovere di cronaca nominiamo Gorath, che l'abbiamo più volte nominato. Ecco, questo qua praticamente è un esempio anche qui di, come dire, di policy produttive della Toho, in quanto Gorath praticamente non viene considerato un vero e proprio film di mostri perché soprattutto nella versione originale giapponese compare per la bellezza di un minuto neanche Magma, che è questa sorta di tricheco gigantesco. Ma questo perché? Perché era una volontà di Tomoyuki Tanaka che in ogni film di fantascienza della Toho, tra parentesi, ricordo che la Toho, oltre a fare film di fantascienza, era specializzata in film di bellici, di guerra, tanto di quelli che potrebbero essere definiti attualmente quelli ad alto budget, per quello ha tutta quella scuola di Eiji Tsuburaya di creazione di modellini, ecco, deriva da lì sostanzialmente. E l'idea di Tomoyuki Tanaka è che in ogni film della Toho, a prescindere, ci doveva essere per forza un mostro. Cioè,
così. Anche Gorath può trovare un tricheco gigante.
Un tricheco gigante, sì, perché essendo ambientato al... Praticamente Gorath è questo film assurdo dove ci sono stati ovviamente parallelismi adesso con Wandering Heart, però praticamente cosa succede? C'è il fatto che doveva scontrarsi un planetoide contro la Terra, e che cosa fanno? Praticamente spostano la Terra dall'orbita, praticamente con quei mega reattori che si vedono nell'immagine.
Lo fai in due minuti.
Sì, esatto, i mega reattori vengono costruiti nel polo sud sostanzialmente, mentre lavorano rompono le palle al povero Magma, che esce fuori incavolato nero e sostanzialmente e spacca tutto. Però viene immediatamente ricacciato nelle caverne del polo. Però, come vi ripeto, veramente compare il mostro, tanto fatto bruttissimo, perché si vede lontano un miglio che c'è l'uomo a gattoni con i dentoni, perché proprio fatto veramente male. A differenza del resto del film, che tutto sommato a livello di effetti speciali non era, diciamo che regge abbastanza. Regge ancora abbastanza i tempi, però come vi ripeto la presenza di Magma è totalmente inutile, tanto che nella versione originale, che è questa qui che vedete, perché il titolo originale è Yusei Gorazu, però in Italia è arrivato come Gorath, che è la versione americana. Gli americani hanno fatto una delle pochissime cose belle che hanno fatto, hanno tagliato la parte dove c'è Magma.
Va bene, andiamo ancora oltre perché sennò dopo Casolino ci distrugge.
Ecco. Dogora è interessantissimo perché dopo vi spiego la locandina a parte praticamente. Allora, Dogora è interessante perché è una sorta di film che è un mix fra una spy story, un poliziesco, un noir, un film di fantascienza e un kaiju ega. Praticamente la trama semplicissima, che arrivano queste mega meduse, le Dogori sono quelle sorta di enormi meduse spaziali che si cibano di diamanti, per cui praticamente all'inizio fanno incetta di tutti i diamanti mangiandoseli, e sostanzialmente dopo che vengono sconfitti, diciamo, la trama poi, diciamo, nei kaijuega è abbastanza lineare. La cosa interessante è di fianco praticamente la locandina quando è uscito praticamente il film in Italia. Prima di tutto c'è l'adattamento del titolo, che c'è il mostro della grande palude, quando la grande palude è una città, a Genova direbbe un beato belino, però praticamente qui, cioè, non c'è assolutamente niente, perché praticamente le meduse, queste meduse avevano lo spazio. Poi in seconda battuta la locandina originale del film, che prevedeva Godzilla, che Godzilla non compare, per cui è bellissima questa cosa qua.
Perché così si chiamano attira click, attira visual queste locandine.
Sì, diciamo in un momento storico ci potevano stare, ecco, diciamo, turlupinavano il pubblico, però. Arriviamo, arriviamo velocissimamente a uno dei più assurdi film, proprio anche come trama, veramente mai usciti, che è Frankenstein e la conquista della Terra. La trama di questo film è veramente eccezionale, perché tanto diamo spoiler, perché tanto qui bisogna darli. Sostanzialmente, durante la Seconda Guerra Mondiale, un sottomarino tedesco sta portando in Giappone il cuore di Frankenstein.
Leggetemi
forte. Nel frattempo, però, il povero Cristo del sottomarino dove arriva? Arriva in prossimità praticamente di, non mi conosco più, Hiroshima o Nagasaki, per cui si becca tutte le radiazioni. Il sottomarino fa naufragio praticamente, la cassetta viene si perde nel mare, si apre e combinazione viene mangiata da un ragazzino lì, un ragazzino praticamente nei ruderi della città distrutta, viene mangiato perché aveva fame, si mangia il cuore di Frankenstein e sostanzialmente cosa fa? Ovviamente si trasforma in un Frankenstein gigantesco.
Fantastico. Intanto Verusca ci dice: forse devo andare a stendermi. Ecco, su questo.
Perché quando hai iniziato parlando del sottomarino giapponese mi è venuto in mente 1941 attacco a Hollywood? Vabbè, come a livelli di serietà quello.
La cosa buffa che come ripeto, cioè, a parte l'assurdità della trama, non è brutto come film. Tanto compare Baragon, che il mostro Basset Hound, perché queste due. Non si capisce bene se sono orecchie, no? È buffissimo a vedere. Ma la cosa bella è che questo film originariamente era stato concepito come plot di Godzilla, perché doveva essere Frankenstein contro Godzilla. Meno male che dopo hanno preferito non farlo, perché sarebbe stata lì. Esatto.
Tra l'altro, Omar, sapevi, perché mi ha messo in curiosità, sono andato a vedere Maguma, il suo aspetto. Sapevi che esisteva un action figure del 1999 in produzione?
No.
Hanno fatto l'action figure.
A questo punto mi sa che la devo prendere e la metterò di fianco alla statuina dell'Umarella, perché a questo punto c'è.
Sì, o è una statuina proprio. No, non è un action figure. Senso, sto vedendo questa cosa che, per carità, è talmente orribile e ridicolo che lo voglio.
Ma condividila, no, condividi l'immagine. Aspetta, intanto noi andiamo avanti mentre tu ti metti a posto.
Non so come si condivide da qui.
Andiamo velocissimamente in quello che praticamente, allora il titolo, questo qui è Katango praticamente, è uscito in Italia con diversi titoli, diciamo in una prima edizione cinematografica è uscito come Katango, poi dato che sostanzialmente c'era stato negli anni 70 una sorta di Kong mania, perché avevano negli anni 70 in Italia avevano rimesso sul mercato, in distribuzione il King Kong originale 33, aveva fatto successo alla Madonna, allora c'è stata una sorta di riadattamento dei titoli sotto in versione Kong. Infatti la seconda distribuzione in Italia si chiama Kong Uragano sulla Metropoli. Con King Kong però non c'entra niente, tanto non c'entra neanche niente il titolo originale, che era praticamente Sanda Gaira, che sono quei due mostroni che si vedono sopra, i mostri di Frankenstein, per cui praticamente anche lì c'è anche i giapponesi, da questo punto di vista non scherzano. Sono praticamente quei due mostri lì che sostanzialmente erano gemelli, che però si danno mazzata all'inizio e alla fine, anche qui la trama ovviamente molto fantasiosa, e però aveva dei notevoli effetti speciali. E poi una cosa interessante, da questo film viene introdotta una delle armi dell'esercito giapponese che è il Maser Cannon, che praticamente è quella fa che si alzava, che sembrava una sorta di radar che sparava i raggi. Ecco, viene introdotto da questo film qua e poi verrà riproposto in tutte le produzioni anche di Godzilla successive.
Sì, mi ricordo che avevo un modellino di quelle cose lì, di quei camioncini dell'epoca. Odissea sulla Terra.
Oh, questa qui praticamente è un film. Allora, prima di tutto è uno dei Kajuega non Toho, per intenderci, perché ricordiamo che la Toho, la casa di produzione, aveva praticamente il monopolio di Kajuega. Dopodiché è arrivata Daei con la saga di Gamera, e poi ci sono altre case di produzione giapponesi buttate
nel mercato dei Kajuega.
Esatto. Questo qui è un film carino, niente di speciale, c'è Willala, che è questa sorta di gallinaccio spaziale, anche qui ovviamente la trama. La cosa interessante, Marco, se puoi saltarmi però alla, sì, 20, alla 21, perché la cosa buffa di questo film, che nel 2008...
Sì, aspetta che arrivo, giusto due secondi che lo vado a prendere, perché mi si era intartagliata la cosa. Ok, eccolo qua. Sono più lento di Casolino a volte. Eccoci qua. Okay.
È stato fatto questo remake praticamente da Minoru Kawasaki, che viene considerato l'Edwood giapponese praticamente.
Una garanzia.
Che è buffissimo. Lo trovate su YouTube. Guardatelo, perché il film è veramente assurdo. Perché praticamente c'è il ritorno del Monster X, era il nome americano di Guillala. Praticamente, che attacca il G8, il summit del G8, intanto che lo stanno facendo in Giappone. Lì si vede tutte le varie potenze del G8 che si architettano le più strane forme per farlo fuori, sostanzialmente, no?
Io ci sono stato sul lago dove hanno fatto quel G8, proprio nel 2019. E se ci sono tutti, c'è anche quello italiano, il nostro futuro presidente della Repubblica. No, non dico niente, vabbè, ho fatto la battuta, nessuno di voi ha riso, va bene, basta. Era presente sicuramente. No, questo film fra l'altro mi sa che l'ho visto, l'ho finito.
La cosa buffa è che alla fine viene sconfitto da quel mostro lì, quello con tante braccia, che è il Taki Majin, che è interpretato da Takeshi Nakano, praticamente.
Grande Takeshi. Vabbè. Grande. Per cui ritorniamo indietro dopo questa qui, che secondo me lo rivedrò tutto. No, non ci devo mettere la politica, dice Casolino, nei kaiju, e c'ha ragione anche lui. I kaiju distruggono tutto, però i kaiju, cioè la politica, sono stati i primi giapponesi a metterla nei kaiju con Anno, quando ha fatto Shin Gojira. Quindi più politica.
No, l'ha messa anche prima, l'ha messa anche prima, dopo la vedremo.
said this ain't a lonely town, and what I wouldn't give to have a friend around. We could trade in all our silver bullets and buy a patch of dust. This town might just be big enough. For all of us.
Big Up anche qui è un'altra produzione non to, praticamente anche questa qui sotto trama, questa qui è più interessante perché sostanzialmente parla, è un po' diciamo simile a Gorgo, che è quella produzione, ecco, Gorgo potrebbe essere l'unico kaiju ega non fatto in Giappone, infatti è una produzione inglese. E anche qui cosa succede? Gorgo parlava praticamente di questo quello che sembra un mostro che viene praticamente prelevato ed esposto stile King Kong come attrazione. Peccato che dopo arriva il genitore, non si capisce se è la mamma o il papà, che formatta Londra praticamente per andarselo a riprendere.
Giustamente.
Qui la trama è abbastanza simile, con l'unica differenza che qui però avevamo la mamma e papà, sostanzialmente invece che un unico genitore, ecco, per cui non... Carino come film, abbastanza ben fatto, ma anche qui niente di eclatante, niente di originale, diciamo, si mantiene proprio nel classico plot di Kaiju Eiga.
Se proseguo con...
Young Gary, praticamente, che tanto è stato fatto un remake nel 2008, mi pare. È stato fatto un remake, però la trama è assolutamente identica. E questo è un kaiju ega, però coreano, sudcoreano, praticamente.
Anche stai questo... attento quando dici kaiju della Corea, che dopo si va a pensare sempre a quello, eh?
No, ecco, questo qui diciamo che potrebbe essere il cugino sudcoreano, però, come ripeto, non è l'ho voluto citare come esempio di kaiju ega al di fuori del Giappone. Però anche questo qui è classica trama lineare, per cui niente, lui è molto simile a Godzilla, per cui non è che anche esteticamente direi.
Niente di eclatante, insomma.
Si può saltare a pie pari. Qua arriviamo invece a quello che è King Kong, praticamente. Questo qui è tra l'altro interessante per due cose. Prima di tutto perché è un King Kong, perché la... Qui magari Luigi può aiutarmi te, era stata fatta dalla Rankin Bass, mi pare, una serie di King Kong negli anni 60, se non ricordo male, animata.
Oddio, questo non me lo ricordo.
Io non l'ho mai visto, tra l'altro, io ti cito quella che è praticamente la
anni 60. Io non sono troppo esperto di King Kong, onestamente, anche se... Però sono abbastanza sicuro che abbiano realizzato un giocattolo da questo coso. O l'abbiano riutilizzato da qualche parte.
Sì. Praticamente cosa è successo? La Toho...
Mecha Kong, praticamente.
Mecha Kong, si chiama proprio Mecha Kong questo qua. Praticamente cosa succede? È un film dedicato completamente a King Kong. Tanto era autorizzata la Toho, praticamente, al di là del risultato finale, ad utilizzare il personaggio di King Kong. E la cosa bella di questo film è che quando è uscito in Italia aveva fatto un botto di, adesso mi do anche esattamente i aveva fatto un botto di botteghino, praticamente aveva fatto veramente un e tra l'altro da questo film la distribuzione italiana ha scoperto il genere cagiuega, cioè dei film che sostanzialmente comprava 2 lire e che monetizzavano tanto al botteghino. Sostanzialmente aveva fatto qualcosa come, allora, era stato acquistato dalla Titanus per 6 milioni che nel 67 è una cifra, e aveva fatto qualcosa come in totale 1.850.000 spettatori al cinema.
Santo, ho fatto però un attimo una ricerca sulla serie animata del 66, me la ricordo, l'avevo rimossa, oddio santo.
Se l'avevi rimossa non era proprio una bella cosa, però.
Quella col ragazzino con la maglietta a righe, sì, ho capito qual è. Madonna santa. Vabbè, continuiamo su cose meno atroci, vi prego.
Comunque, il film è bellissimo, tanto è godibilissimo ancora adesso. Poi c'era Mecha Kong, che era bellissimo, come antagonista, per cui
battute migliore delle mie escapes,
sì. Mamma mia,
exterminate,
sì, direi che dopo questa battuta posso bannarlo direttamente dalla chat di Fantascientificast.
Bellissimo, le adoro questi.
Allora, questo qui è uno degli ultimi kaijuega diretti da Ishiro Honda.
Bruttino.
L'ho citato, qui compaiono come kaiju, perché tanto veri kaiju non lo sono, perché sono dei praticamente degli animali gigantiti. C'è Gezora, adesso non mi ricordo esattamente i nomi, comunque c'è il polipone, la tartarugona e una ragostona, sostanzialmente, che però non è che hanno diciamo poteri particolari, sono il fatto di essere giganteschi sostanzialmente, e perché sono praticamente accresciuti, perché era nei pressi di questa isola tropicale, era caduta questa sonda portando una sorta di agente alieno che praticamente favoriva la crescita degli animali.
Sì, il classico mutageno alieno che...
Bravissimo.
Vado avanti, andiamo,
ecco,
avanti.
Saltiamo a quelli un pochino più interessanti. Ecco, questo qua è un film, cioè è un kaijuega interessantissimo, perché dietro un'apparente, come dire, facciata di kaijuega per bambini, ok? Sì, praticamente c'è dietro un messaggio un pochino più approfondito, velocissimamente. Allora, la trama è questa. La mamma di Dogoro, che è questo sorta di ippopotamo strano praticamente formata a Tokyo, interviene l'esercito e la fa fuori, proprio la uccide, però scopre che c'era Dogoro e a un certo punto Degoro, scusate, e c'era il fatto che il governo giapponese non se la sente di uccidere un cucciolo innocente, anche se pur alto, per cui cosa fa? Lo relega in una sorta di isola attrazione nei pressi dell'arcipelago giapponese, dove Daigoro, tenetevi stretti, ha addirittura una toilette a dimensioni kaiju.
A volte i giapponesi, quando ci si mettono, riescono a fare veramente delle cose uniche, posso dirlo, proprio.
Però anche
quando l'ho visto, la prima cosa che mi è venuta in mente è stato Barney il dinosauro, però vabbè.
Beh, ci siamo. La cosa buffa è che a un certo punto, cioè la trama poi è interessante, perché sostanzialmente poi all'interno, a un certo punto, il governo giapponese non ha più fondi per mantenerlo, anche perché mantenere sto affare qua praticamente non è che era totalmente economico. Per cui cosa succede? Decide a questo punto l'unica maniera di farlo fuori, sostanzialmente, non potendolo più mantenere. Allora lì si cominciano a creare dei comitati per la difesa di Ogoro, eccetera, eccetera, fin quando lui, a un certo punto, compare questo Goliath, che è una sorta di, anche lì, simil Godzilla col corno, per cui praticamente cosa fanno? Allora lì Daigoro si guadagna la pagnotta, cioè va contro questo qui, lo ammazza praticamente, e vi siamo tutti felici e contenti praticamente. Però è interessante vedere la sottotrama del fatto che si tirano in ballo gli aspetti economici, gli aspetti di bilancio che fanno vedere i vari intrallazzi governativi per mantenerlo o non mantenerlo, cosa che, diciamo, per un film dichiaratamente per bambini era abbastanza strana che avesse una sottotrama abbastanza così articolata.
In effetti sì, perché se tu guardi la locandina ha dell'agghiacciante come sì, dal punto di vista compositivo, con gli arcobaleni dietro, però se poi la trama è questa, dice ok.
No, infatti potrebbe essere, sai che cosa, Luigi? Potrebbe essere il classico film stile Disney ante litteram, che praticamente ha diversi livelli di lettura, per cui può accontentare i bambini perché c'è il mostro pupazzoso, però accontenta anche gli adulti perché c'è una trama un pochino più consistente.
Sì, perché poi se tu guardi gli altri mostri hanno a livello di design, lui c'ha degli occhi che ricordano degli occhi umani, gli altri invece sono i classici occhi da mostrazzo.
Sì, sì.
E già questo ti focalizza l'attenzione, a parte che in copertina così grosso pensavo che fosse un Moonin, qualcosa del genere. Te l'hanno tirato fuori sto mostro. Però alla fine, se il film ha questa trama, diventa, senso, passato l'aspetto un attimo grottesco, è interessante a livello di trama.
Anche se devo ammettere che trascissima, ragazzi, le scene di quando lui va in bagno, ragazzi, da antologia.
Sì, vabbè, quelli... bisognava fare minutaggio in qualche modo.
Intanto, anche se dobbiamo accelerare perché tra 10 sì, minuti partirà l'altra live, segnalo questo film con il commento di Lobo, sì, che ci segnala questo kaiju fuori dal Giappone, quindi giusto per variare un attimo.
Allora, vabbè, questo è l'avviso dell'altra live.
Mamma mia, inquietante. Passiamo al top dei top. Qui.
Allora, qui Marco, direi andatevi a vedere la live che avevamo fatto ai tempi e saltiamo più pari praticamente. Per cui. L'ho messo sì, dentro perché non si poteva quantomeno citare.
Ma infatti, Pulgasari è sempre Pulgasari e anzi... Vabbè, ne parliamo dopo. O vuoi dirlo adesso su Pulgasari? Vuoi dirlo adesso?
No, io direi parlare. No, rimandiamogli alla live. Scusami, lo costringiamo a vedere la live. Che
no, bella, non dico per parlare per l'uscita di Pulgasari.
No, esatto. Questa qui è in anteprima. Perché vi comunico che a partire dal 22 agosto, almeno questo su Netflix americano, perché non so adesso quando arriverà in Italia, sarà mia cura dirvelo, oppure tramite Marco lo saprete sicuro. Vabbè, sì. Arriverà la attesissima serie animata su Pulgasari.
Fatta in Corea del Nord anche questo?
No, fatta in America, ma si basa proprio su Pulgasari, visto è molto fantasy qui e non c'è nessunissimo messaggio politico sotto, e non hanno rapito nessun regista per girarlo, no?
Ancora.
Va bene, comunque grazie per questa segnalazione, perché io l'attendo con un po' di ansia a questo punto, l'ho imparato da tipo mezz'ora fa. Sì, vabbè, ansia vista terrore, è un classico. Andiamo avanti.
Qui praticamente è sostanzialmente, questo è il remake di Mosura praticamente, ma la cosa interessante è che in effetti sono stati girati 3 film che si può dire che sono praticamente come se fossero dei capitoli stile Signore degli Anelli, no? Praticamente capitoli di un'unica storia. Sì. Rispetto al Mosura originale ha ben perso tutti i toni fiabeschi, praticamente qui è proprio molto più crudo e molto più kaijuega. È molto interessante perché prevede anche viaggi nel tempo, e tra l'altro viene nell'ultimo capitolo, se vuoi già passarlo Marco, che è il capitolo 20, praticamente, immagini 20.
Che il 20, scusami.
20, sì.
Il 3?
Il 3, okay, esatto.
No, perché avevo fatto vedere anche il 2, sì. Questo qua, eccolo.
Nel 3 compare praticamente ancora l'ennesima emanazione di King Ghidorah, che in questo caso praticamente addirittura si scopre che è stata la causa dell'estinzione dei dinosauri.
Ah, interessante questo qui. Tutti. Ma mi sa che li avevo visti questi film qua, nelle fine degli anni 90, che erano, secondo me sono arrivati in Italia, giusto?
No.
No?
No.
Allora non mi ricordo dove li ho visti, ma sono sicuro di aver già visto queste immagini, quindi...
No, cioè, li trovi, per esempio, si trovano su Amazon, c'è per esempio un cofanetto delle tre
no, ma
americane, praticamente, però no, in Italia non sono mai arrivati, diciamo, gli ultimi...
Nelle varie distribuzioni di inizio millennio che si trovavano su servizi di streaming dell'epoca, secondo me li dovevo aver trovati questi qua, quindi...
Direi facciamo il salto indietro, vediamo la 19, sì, 19.
Sì, ok, la 19 è l'ultima che è avanzata praticamente, eccoci qua, e via.
Velocissimamente, questo qui praticamente il titolo vuol dire il grande mostro che sta approcciando Tokyo praticamente. Cosa succede? Adesso io vi dirò la trama di questo film e ditemi che cosa vi ricorda sostanzialmente. Allora, prima di tutto in questo film c'è un grande mostro ma non si vede mai.
Mm-hmm.
Se non alcuni particolari, ok?
Shingo gira, no?
No, però viene visto completamente come se fosse visto in prima persona dalla protagonista, che è quella ragazza, per intenderci, col maglione rosa, fucsia. Mm-hmm. La vede in televisione sostanzialmente e si vede, è tutto girato in
Cloverfield.
Le batterie, esatto, che durano tantissimo,
esatto. Però guardate quando è stato girato,
sì, nel 98. E invece hanno detto che una certa persona è un genio. JJ è un genio nel fare film. Quindi lui è
il film è comunque molto, è molto
aspetta,
bello.
Aggiungo del lens flare un attimo.
Il film comunque è molto bello, fino a poco tempo fa si riusciva anche a recuperare su YouTube sottotitolato in americano, in inglese, pardon, ed è molto bello perché proprio come è girato, cioè è visto come questi qui che praticamente si vedono proprio la distruzione di Tokyo, però vista come se vista la televisione sostanzialmente, come la potrebbe vedere una persona non coinvolta nel dramma sostanzialmente. E come vi ripeto, il kaiju non si vede quasi mai se non in alcuni particolari, tipo una zampa e così, e che non si riesce neanche a capire che forma abbia. Ecco.
Questo qui per accontentare Bongia Luigi, che mi ha girato l'immagine privatamente, ho detto la mettiamo.
Non è più in vendita, purtroppo.
No, Gianluigi, però nota, la puoi rimandare un attimo, Marco, due secondi?
Sì, aspetta che la rimetto un attimo.
Hai fatto caso anche tu sotto il collo?
Esatto, l'hanno fatta da Dio, perché sotto il collo è bucata, perché era dove l'attore praticamente che impersonava Magma, che tra l'altro
aveva, sì,
doveva essere anche Arun Akajima. Aspettate, lo dico,
sì,
subito.
In questa zona qui vedete, sì, i forellini, che era lì che respirava, ecco, l'attore.
Respirava, no, guardava anche. Attraverso.
Okay. Considera che questa edizione, io ho dato una ricerca veloce, sono $180, parzialmente da assemblare.
E comunque
si vede che il collo è una parte staccata rispetto al resto.
Se vi può interessare, all'interno di Magma nel film c'era Aru Nakajima, che era l'interprete storico di Godzilla praticamente.
Ah, mitico, che non deve essere morto neanche tanto tempo
morto
fa,
da poco, cioè. due tre anni fa.
Sì, sì. Allora, Omar, io intanto ti ringrazio, è stata una bella excursus sui kaiju, ti lascio andare nel canale di Casolino, dove adesso si parlerà con Francesco Verso di Solar Punk, una live che voglio seguire bene, perché Solar Punk è interessante, Francesco Verso secondo me sta facendo anche un ottimo lavoro per importare fantascienza dall'Asia, prevalentemente dalla Cina, quindi... magari parlerà anche di questo. Gianluigi, lasciaci qualche tuo aneddoto, qualche cosa che abbiamo ancora qualche
minuto. Oddio, io volendo posso lasciarvi una promessa, visto che per oggi non sapevo esattamente come avrei dovuto sopportare, e mi sono fatto una bella ricerca su tutti i kaiju non giapponesi. E ho trovato tanto di quella roba che non è... Vi faccio un solo esempio, l'American Kaiju della Marvel. Un soldato che è stato modificato appositamente per assomigliare a un grosso Godzilla con il petto a stelle e strisce. Non sto scherzando, è canonico. E si chiama Todd Zill, il personaggio. Quindi,
io ti giuro, la Marvel dobbiamo fare una live
ha prodotto talmente tanto di quei mostrazzi. Kirby negli anni 60 ha riempito da Groot a tanto per farvi qualche nome, ce n'è uno che si chiama Mostroso. In inglese si chiama Mostroso. Nel senso, c'è tanta di quella roba. Ho trovato dei kaiju pure in Guerre Stellari e in Star Trek. Stranamente, ma ce ne sono. A guardare bene, dei mostri giganti ci sono. Non vi dico dove, perché se lo so, la battuta può essere terribile, però c'entra anche J.J. Abrams in questo caso, purtroppo.
Vabbè, allora faccio finta di non averlo sentito, basta.
Vi lascio con questo incubo che arriverà prima o poi.
Intanto Lobo ci ringrazia, bella live, Kaiju Rules, sempre, perché loro vinceranno su di noi, e aspetto la monografia sull'uomo.
Complimenti per aver utilizzato l'icona del Lobo versione Superman Animated Series. Complimenti.
E via andare. Grazie Omar, ti lasciamo subito fuggire e noi ci rivediamo alle prossime live dove parleremo
di là.
Sì, esatto. Dicevo, le prossime live, a questo punto mettiamo in lista questa qui con Gianluigi di parlare di quegli altri kaiju, gli altri kaiju.
La monnezza che hanno fatto.
La monnezza dei kaiju e poi vediamo di ritrovarci magari più avanti per parlare di nuovo della DeepCon che sarà appunto a fine marzo e ci dovremo andare tutti. Ok, un saluto a tutti, grazie per essere rimasti fino qua. Ciao ciao.
Ciao.
Words on Streaming è una rubrica a periodica ospitata da Fantascientificast e realizzata in ogni sua parte da Marco Taddia. Potete trovare Marco sui principali social network cercando Marco Taddia, tutto attaccato, sul canale Telegram MTI e sul sito marcotaddia.net, dove potete anche sostenere il progetto con una donazione.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean, all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go! Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the US, more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depression is a leading cause of disability worldwide. So why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condition when we know all of this? Let's listen to the facts and beat the stigma. Ohio, challenge what you know about mental health at beatthestigma.org.